thought that was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening.
I nomi delle cose, la trasmissione della coordinamenta femminista e lesbica sugli 87.9 di Radio Onda Rossa.
This is not really happening. You bet your life it is. You bet your life it is. Honey, you bet your life. It's a peel out the watch. We're just peel out the watch.
Ciao a tutte e ciao a tutti. Vorremmo aprire questa trasmissione con una dedica a Barbara Kistler, svizzera, militante internazionalista, che ha condotto anni di attività politica nel suo paese contro le leggi sul lavoro, che in Svizzera dall'87 avevano posto lo Stato come mediatore neutrale tra virgolette tra sindacati e patronato, e come contropartita era stato sottratto l'uso dello sciopero come strumento conflittuale. E nella sua lotta lei aveva incontrato lavoratrici e lavoratori turchi e curdi. E poi un altro punto centrale del suo impegno politico è stata la solidarietà attiva ai prigionieri politici, soprattutto della RAF, fino alla sua decisione di continuare la lotta in Kurdistan nel 1991. Subito dopo il suo ingresso in Turchia veniva arrestata e torturata a Istanbul dalla polizia turca. E questo che vi leggiamo è uno stralcio della sua dichiarazione davanti alla magistratura turca nel primo processo del 19 maggio del 91. Quindi, se io posso essere sostegno della lotta di un popolo che si ribella all'imperialismo, al fascismo e alla reazione, allora ne sono orgogliosa. È stata uccisa in combattimento nel febbraio del 1993 sulle montagne del Kurdistan turco. Prima di cominciare la trasmissione vorremmo dare prima una rettifica. Noi avevamo organizzato come coordinamento per questo venerdì una festa nello spazio occupato dell'ex 51 per festeggiare l'inizio del terzo anno di trasmissioni, proprio di questa trasmissione dei Nomi delle Cose. Poi, per cause di forza maggiore, cavallette, tornadi, di tutto di più, siamo arrivati alla decisione di spostare la festa a giovedì prossimo, giovedì 23. Quindi troverete la rettifica sul nostro blog, la manderemo in giro, comunque ne faremo adeguata pubblicità, e quindi saremo faremo la serata giovedì 23 all'ex, nello spazio occupato dell'ex 51, per festeggiare l'inizio del terzo anno della trasmissione I Nomi delle Cose. Poi ci hanno telefonato mezz'ora fa per sapere di preciso dove ci sarà la manifestazione, insomma lo sciopero, la manifestazione del corteo domani, e è di mattina, alle 8 di mattina, in via di Salone.
Alla sede della SDA, insomma, perché lo sciopero è nazionale della logistica, quindi il concentramento è lì.
Di oggi è dedicata alla situazione internazionale. Situazione internazionale che in questo momento ha tantissima carne al fuoco, anzi è tanto tempo che ha tantissima carne al fuoco, e che però ha bisogno, secondo noi, di essere ripresa dall'inizio. Perché? Perché quello che sta succedendo non è qualcosa di occasionale, o dei focolai che scoppiano qua e là, o qualcosa, qualche situazione umanitaria che è particolarmente eclatante. No, è tutta parte di un progetto che è cominciato tanto tempo fa e di cui appunto noi vorremmo riprendere il filo. Prima di tutto, in maniera molto molto breve e molto stringata, la prima cosa che ci viene in mente è che noi siamo nella fase neoliberista, imperialista, neoliberista, e il neoliberismo ha superato la fase postcoloniale e un'ideologia precisa ha superato volutamente la fase postcoloniale e ha aperto la stagione neocoloniale. Questo perché? Perché a monte ci sono state delle scelte ideologiche precise che vengono abbastanza da lontano, che riguardano la sfera economica, ma che sono di fondo scelte politiche, cioè di ridefinizione dei rapporti di forza fra gli stati, di ridefinizione dei rapporti di forza con gli oppressi. La naturalizzazione del neoliberismo e dei principi neocoloniali è patrimonio ed è stata messa in atto dalla socialdemocrazia. Vi leggo, tanto per darvi un'idea, due pezzetti di un discorso, uno che ha pronunciato nel 99 per il 50° della nascita della NATO, Tony Blair a Chicago, e questo è un discorso dal titolo La dottrina della comunità internazionale, che diceva: il problema pressante con il quale ci confrontiamo a livello di politica estera è quello di individuare le situazioni in cui intervenire attivamente nei confronti di altri paesi. Così recitava la sua relazione, che era stata consegnata per iscritto e che ha dato il via alla teoria della guerra giusta. Infatti i risultati poi si vedranno in Iraq di lì a poco. Un'altra dichiarazione, per esempio, del consigliere di Blair, Robert Cooper, dice che la necessità di colonizzare è oggi altrettanto grande che nel XIX secolo. Questo l'ha scritto nel 2002 sull'Observer. E Gordon Brown, in un luogo simbolo delle razzie coloniali, il British Museum di Londra, dichiara: dovremmo essere fieri dell'impero. Questo sul Daily Mail del settembre del 2004. E Tony Blair ci dice ancora: è tramontata l'epoca in cui la Gran Bretagna doveva scusarsi per la sua storia coloniale. Quindi tutto quello che sta succedendo è una scelta precisa che è stata fatta a tavolino, è il frutto di rapporti, scelte di fondo, scelte economiche, abolizione di leggi, creazione di altre leggi, no? Diciamo che possiamo dire che comincia negli anni 90 col ripristino del concetto di protettorato, e il debutto in società avviene con l'aggressione alla Jugoslavia dal marzo al giugno 99. Però le premesse vengono ancora più da lontano.
Sì, perché anche quando, diciamo, se andiamo a vedere la storia del diritto internazionale, quindi giusto per avere una prospettiva, assumiamo quella giuridica, perché appunto il diritto e anche quello internazionale arriva a un certo punto a sanzionare formalmente delle prassi che già si danno su un terreno economico, sociale, anche appunto militare. E se andiamo a vedere la storia di questo del diritto internazionale da dopo le due grandi guerre, quindi nell'epoca, insomma, da dopo il 45, ci accorgiamo che è tutta improntata, diciamo, a livello di facciata, chiaramente ad una risposta, no, al grande dramma, diciamo, delle guerre, dell'olocausto, eccetera. E gli stati hanno approntato una risposta molto intelligente, perché dietro ammantati, diciamo, dalla volontà di mantenere la pace di una comunità internazionale, appunto, che si era completamente, che aveva conflitto in maniera così eccessiva, dietro questa premessa di principio ha in realtà messo in campo tutte delle iniziative, anche molto a livello economico nei primi anni, nei primi decenni, che hanno invece costituito un'erosione costante della sovranità territoriale degli stati. questa erosione della sovranità territoriale è avvenuta attraverso una serie di norme convenzionali che hanno insistito su alcune grandi aree. La prima chiaramente è quella dei diritti umani e dei crimini di guerra, poi c'è quella della cooperazione tra stati in materia economica, quindi no, di integrazione economica e di sviluppo, perché appunto il mondo si apprestava a diventare sempre più integrato, adesso possiamo dire globalizzato, all'epoca diciamo avveniva ancora a livello di scambi internazionali, in materia anche ambientale. Poi c'è stata la grande area del trattamento degli stranieri in suoli nazionali e del trattamento delle organizzazioni internazionali, che è un altro punto abbastanza fondamentale, vista adesso la, come dire, l'enorme numero, e cioè un apparato ormai è diventato l'apparato delle organizzazioni internazionali, e quindi anche di tutto quell'universo di associazioni che ci ruotano intorno e che vengono dirette dall'alto, ha delle dimensioni veramente macroscopiche.
Perché in pratica è diventato uno strumento principe dell'aggressione e della penetrazione in situazioni che si vogliono aggredire, tant'è vero che l'aggressione ai paesi di turno è sempre preparata da campagne di manipolazione dell'opinione pubblica che percorrono due strade. Da una parte diffondono notizie false, infondate, tendenziose, no? Non verificabili, che però sono terrorizzanti rispetto all'opinione pubblica. Dall'altro, attraverso, come diceva Marghe, le ONG, le associazioni di vario tipo, che sono ormai diventate una miriade, comprese quelle che si spacciano per femministe e affini, prendono delle situazioni specifiche e le trascinano in un contesto depoliticizzato e in un limbo in cui non si sa bene per chi combattono, da dove vengono, che cosa sono, li fanno perdere i connotati ideologici di partenza, vengono immersi in un buonismo, in un umanitarismo non pericoloso per gli interessi occidentali, e quindi fanno un lavoro per l'Occidente, in questo caso per la teoria neoliberista, ma per l'ideologia neoliberista, per il neocolonialismo, ma che viene da quello che diceva Margherita prima, è fortissimo, sono uno strumento fortissimo.
È appunto una delle cose da, diciamo, uno dei nodi, no? È diciamo che queste, adesso queste ONG, prima le organizzazioni internazionali, diciamo a un livello più istituzionale, no? In quanto istituzioni internazionali, pensiamo all'ONU, all'UNHRC, a tutte le dipanazioni, diciamo, dell'ONU nei vari, ma anche alla FAO, eccetera eccetera, ce ne stanno tantissime, chiaramente non le possiamo elencare tutte. Queste entità, queste istituzioni e adesso addirittura gruppi privati si assumono diciamo il compito e l'onore di decidere i criteri in base ai quali si non solo si finanziano i progetti, no, quelli che sono meritevoli o non meritevoli di essere finanziati, e quindi, ma anche proprio se parliamo di istituzioni internazionali, quali sono i paesi meritevoli di essere considerati democrazie su un loro, cioè, a partire da un loro concetto di democrazia, quali sono i paesi che devono essere considerati civili se non vogliamo utilizzare questa democrazia, quali sono i paesi che devono essere considerati avere un trattamento umano, ma questa umanità è ridotta a un'entità completamente astratta, cioè un'umanità in generale che chiaramente consente di ridurre invece ad animale tutta l'umanità in particolare. Ogni piccola comunità che segue delle regole anche magari tradizionali oppure viene automaticamente, diciamo, imbestialita, come dire, da questo concetto assolutamente inafferrabile di umanità in generale. Rispetto proprio ai diritti umani e ai crimini di guerra, che sono stati uno dei campi attraverso cui quindi questo movimento convenzionale internazionale, che non fa altro appunto che ratificare dei rapporti di forza che esistono, quindi nella comunità internazionale chiaramente non è che ogni Stato ha un peso uguale, chiaramente a seconda del potere economico e militare avranno pesi diversi. È interessante notare come la retorica sui diritti umanitari e soprattutto sulla tutela delle minoranze, di cui ci siamo più volte occupate, perché anche le donne sono considerate una minoranza, no? E quindi anche i diritti delle donne vengono usati strumentalmente per accedere come una testa d'ariete nei paesi in cui si presuppone che questi non vengano rispettati. È interessante notare, dicevo, che questa tutela delle minoranze esce fuori in maniera preponderante proprio al seguito dello smembramento dell'URSS e dell'Jugoslavia. Prima era riapparsa, diciamo, sul panorama internazionale in seguito allo smembramento dell'Impero Ottomano. Insomma, quindi, come a dire, prima queste minoranze non erano tutelate? No, chiaramente dal punto di vista cioè occidentale, atlantico, no? Chiaramente non erano tutelate, quindi adesso che non c'è più quello stato, diciamo, sovrano, possiamo entrare proprio con questo, con questa ariete, con questo cavallo di Troia. Continuando sul filo delle aggressioni direttamente militari, e poi passeremo invece a quello che è stato appunto invece possiamo dire delle aggressioni economiche, delle colonizzazioni economiche, come dire, appunto tutto quello che è stato la liberalizzazione dei mercati, del commercio internazionale, rimanendo però sul campo delle aggressioni militari. Appunto, un altro cavallo di Troia usato per erodere la sovranità statale è stato quello del trascinamento della qualità di crimini di guerra agli atti terroristici. Cioè, i crimini di guerra vengono identificati come atti che compie un organo dello Stato, e quindi c'è una reazione legittima nell'uso della forza degli altri stati per combattere questi atti di guerra, no? Di guerra guerreggiata proprio. Questa qualificazione di crimini di guerra è stata invece usata all'indomani dell'attacco alle Torri Gemelle nel 2001 per gli atti terroristici, che quindi possono essere, cioè sono degli atti tesi a creare il terrore nell'opinione pubblica, oppure direttamente a appunto colpire civili, cioè punti strategici, eccetera, che però vengono operati da gruppi privati, cioè che non hanno nessun collegamento con lo Stato in cui risiedono e operano. Questo chiaramente, quindi questo cambiamento nella qualificazione d'atto terroristico, cioè di qualificazione dell'atto terroristico come crimine di guerra, ha permesso agli Stati Uniti, a chi gli è andato appresso, chiaramente c'è anche noi, di appunto bombardare l'Afghanistan dopo, perché altrimenti, diciamo, dal punto di vista del diritto internazionale non l'avrebbe potuto fare, ma appunto si trova sempre la parola che salva da queste presunte illegalità. E appunto questo
volevo aggiungere una cosa proprio per inserirmi in questo discorso sul terrorismo di cui sta dicendo. Paul Johnson sul Wall Street Journal del 9 ottobre 2001 ci dice: nel 1900 un gruppo terrorista militante denominato i Boxer prese d'assalto Pechino con la tacita approvazione del governo. Per riprendere Pechino fu allora istituita una forza internazionale che includeva, oltre a truppe europee, forze americane e giapponesi. Oggi l'America e i suoi alleati si trovano nella situazione in cui devono non solo occupare, ma anche amministrare stati terroristi.
Quello che poi ci interessa sottolineare è come chiaramente le ripercussioni che questo processo ha avuto nei confronti dei movimenti di liberazione nazionale, perché sia ad opera chiaramente di una convenzione sempre internazionale del 97 sono stati appunto inclusi nelle liste di organizzazioni terroriste tutta una serie di movimenti di liberazione che chiaramente avevano una storia anche molto più antica dentro la lista delle organizzazioni terroristiche, perché si è deciso che non esiste motivo di ordine politico, religioso, etnico, razziale, insomma non esiste non esiste il conflitto politico, no? Quindi non esistono motivazioni che possono giustificare degli atti, sì, anche di guerra, cioè anche militari, all'interno anche del proprio Stato, però questo chiaramente, no, per relegare, per iscrivere nella lista delle organizzazioni terroristiche anche tutti quei movimenti invece di liberazione nazionale che prima non erano infatti definiti terroristi.
È perché togliendo dignità politica a le azioni di quelli che combattono per la libertà, per l'indipendenza, per uscire dall'oppressione, eccetera, chiaramente li trascini sul piano criminale, no?
Chiaro, e poi visto che quando si dice siamo nella fase imperialista e neoliberista, siamo anche in un mondo globalizzato, no? In cui quindi possiamo dire che è un po' diventato uno, no? Mentre prima c'erano vari attori, sì, forse stiamo andando verso un mondo che si sta di nuovo scomponendo, però in questi ultimi 20 anni è stato uno, unico, no? E quindi questi attacchi imperialisti, cioè l'imperialismo non è soltanto qualcosa che è al di fuori dei nostri confini nazionali, perché noi magari lo sappiamo riconoscere quando viene aggredito un paese che non è il nostro, certo. Però in realtà è lo stesso imperialismo che agisce anche sul nostro territorio, perché questo discorso sul terrorismo, pensiamo alla Valsusa,
certo,
no?
Certo.
Cioè si toglie dignità a...
Sì, 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 si toglie dignità politica a un movimento e quindi appunto lo si trascina sul piano della criminalità comune, no? E anzi, mentre noi dovremmo fare il contrario, prendere la criminalità comune
e trascinarla
sul piano politico, perché nulla che succede in una società è fuori dalle dinamiche politiche, dalle scelte politiche che vengono fatte, no? E tutto questo che stiamo dicendo è perché la comprensione, cioè ultimamente in questi giorni c'è il grosso problema curdo in Siria e la città di Kobane che è praticamente in grande pericolo, e non solo, ma viene propagandato tantissimo questo attacco a tutto campo dell'ISIS e delle milizie islamiche, eccetera. Allora, tutto questo chiaramente è vero, anche se facciamo una premessa che tutto quello che passa sulla comunicazione mainstream non è degno di essere accettato come vero. Quindi noi prendiamo per vere le notizie che ci vengono dalle militanti curde, da tutta una serie di altri percorsi. Allora, questo è a margine. Però al di là di questo, noi ci dobbiamo sempre ricordare che chi è che ha sdoganato l'integralismo islamico? Chi è che ha foraggiato, militarizzato, armato, addestrato gli integralisti islamici? Gli Stati Uniti, punto. Hanno cominciato in Afghanistan le truppe catariote, i mercenari catarioti, cioè c'è un'opera di destabilizzazione attraverso la guerra interetnica, religiosa e compagnia bella che loro stanno operando da tantissimo tempo.
Beh, anche da più tempo, se pensiamo per esempio al Sud America, fino
certo.
a quando è stato usato come
no?
diciamo cortile di casa, no?
Certo.
Se pensiamo a quello che è stata l'aggressione al Nicaragua, no? Diciamo là gli Stati Uniti hanno finanziato gruppi di mercenari, no?
Certo.
E chiaramente si sono anche in questo modo giustificati di fronte alla comunità internazionale, che secondo le sue regole non percepisce, cioè non qualifica come aggressione ad un altro Stato il finanziamento di organizzazioni diciamo insurrezionali interne, che chiaramente poi non sono, cioè insomma,
certo.
nel caso del Nicaragua, no, erano veramente mercenari,
certo,
perché...
E quindi tutto quello che sta succedendo chiaramente non può essere tirato fuori e considerato in una situazione sospesa e fatto diventare un problema umanitario e immediatamente di opinione pubblica fine a se stesso. No, se noi non andiamo riusciamo a capire tutto quello che abbiamo visto fino adesso, tutto quello che di cui ci ha parlato Margherita, non riusciamo neanche a capire perché nessuno dice che il PKK è l'attore principale di tutta questa situazione, che il PKK è nella lista dei terroristi e secondo gli stati occidentali, secondo gli USA. Non riusciamo a capire perché invece le donne curde sono elevate a sono messe su una
nuvola, sono legittimate proprio completamente,
no? Ecco, quindi noi nella seconda parte della trasmissione vorremmo proprio parlare di questo, vorremmo affrontare dal punto di vista femminista tutto questo, perché femminismo e antiimperialismo, nonostante sia molto difficile da far passare, sono strettamente legati. E quindi
prima però di passare a questa parte c'erano anche un'altra cosa, diciamo, che mi premeva sottolineare per esaltare questo ruolo degli Stati Uniti poi in tutta questa orchestrazione,
certo,
come si dice, in quest'opera decennale, più pluridecennale, che ha gli Stati Uniti si pongono sempre con un atteggiamento duplice, cioè,
certo,
per esempio vediamo il caso del terrorismo, cioè da una parte si inasprisce proprio con loro, no, al comando il trattamento delle organizzazioni terroristiche, quindi tutti quanti gli stati là giù ad applicare queste convenzioni per cui c'è il congelamento dei beni appena un preventivo, no, cioè tu,
certo,
sei sospettato di terrorismo,
sì, sì,
e
sì,
non puoi più accedere a niente, te levano, certo, tutto, no, tantissime altre convenzioni di questo tipo che tutti gli alleati hanno pedissequamente applicato, insomma, senza proferire verbo. Dall'altra però è interessante notare come invece proprio per invece un'opposizione degli Stati Uniti non si è affermata una giurisdizione universale dei tribunali che giudicano invece i reati, cioè i crimini di guerra veri e propri, cioè quelli fatti dagli stati.
E no, perché dovrebbero essere giudicati per primi loro.
Esatto,
un po'.
Quindi no.
C'è questo piccolo particolare insignificante.
Esatto. Come un altro, questo atteggiamento duplice, possiamo fare pure un altro esempio, che è quello invece che passa attraverso diciamo invece l'imperialismo proprio economico, cioè a livello di rapporti economici, cioè con l'Organizzazione Mondiale del Commercio sono stati stipulati una serie di accordi bilaterali e multilaterali da parte di tutti gli stati, che non ha fatto altro che sancire il principio del contrattuale, no? Per cui è chiaro che anche là si sancisce un rapporto di forza esistente a livello strutturale, per cui è chiaro che un paese del cosiddetto terzo mondo si siederà a un tavolo di trattative con i grandi, col grande impero di fronte, non avrà la minima possibilità di contrattare,
certo,
delle clausole eque per il commercio, no?
Certo.
E tramite l'Organizzazione Mondiale del Commercio l'America, diciamo, ha forzatamente liberalizzato tutto il commercio internazionale.
Certo.
È interessante però vedere questo duplice atteggiamento, perché mentre forzatamente liberalizza e abbatte tutti i confini, protegge i suoi.
Certo.
Perché ha incominciato ad applicare una dottrina che chiaramente si sono inventati loro, che viene sotto il nome di teoria degli effetti, e che ha applicato per esempio quando si è costruito il gasdotto tra l'URSS e l'Unione Europea, quando nei confronti dell'embargo, per imporre l'embargo a Cuba, per imporre l'embargo alla Libia nel 93, per imporre l'embargo all'Iran, in cui ha detto: i fatti economici che si svolgono negli altri stati e anche proprio in territorio degli altri stati mi riguardano perché hanno degli effetti economici su di me, e quindi io posso prendere delle decisioni vincolanti, io ho giurisdizione su come quei progetti vengono portati avanti. Quindi da una parte ci sta la liberalizzazione, dall'altra parte chiaramente il più bieco protezionismo, no?
È un'arma che usa proprio uso e consumo, quindi è unilaterale, cioè è un tipo di impostazione unilaterale.
There, baby, you know I'm headed off for war. Got my question there, baby. Service.
Cominciamo la seconda parte, la parentesi e poi una notizia particolarmente interessante, chiuderanno la trasmissione. Preferiamo continuare con i rapporti, o comunque con, chiamiamolo femminismo e antiimperialismo. Perché? Perché abbiamo scoperto che il femminismo è legato a doppio filo, non che è una scoperta, è che non viene mai fuori, è legato a doppio filo tra quello che succede sul fronte interno, quello che succede sul fronte esterno e sull'uso che viene fatto delle minoranze, delle donne, delle diversità in funzione di oppressione all'interno e oppressione dei popoli del terzo mondo. È un parallelismo che è venuto fuori da il confronto fra la pratica depoliticizzante che viene attuata nei confronti di certe lotte, come cioè di tutte le lotte che hanno una dignità politica, come ad esempio quella palestinese, e la pratica depoliticizzante che viene attuata nei confronti delle lotte che portano avanti le donne, che spesso e volentieri il termine depoliticizzazione è strettamente legato a quello dell'atteggiamento paternalistico, che poi è una delle varie sfaccettature dell'impostazione patriarcale, e questo è stato affrontato anche questo in un incontro che c'è stato domenica.
Sì, non è stato proprio affrontato, nel senso che c'era stato purtroppo l'iniziativa di domenica all'IPO con il Comitato Canafani, c'ha avuto uno slittamento causa imprevisti di varia natura, quindi è stato un poco spazio per il dibattito, però noi avevamo anche scritto infatti qualcosa, insomma, per tirare fuori i concetti di cui parlava Elisabetta in occasione della nostra partecipazione a questo incontro. L'abbiamo, diciamo, queste cose ne abbiamo parlato anche la trasmissione scorsa e quindi io volevo mettere il focus su un altro punto, e cioè che tramite appunto questa, possiamo chiamarla, comparazione tra quello che accade in Palestina, no? Quindi le neutralizzazioni in cui incorre la lotta di resistenza palestinese, appunto, no? Che procede depoliticizzando il conflitto e quindi criminalizzando tutti i gruppi che invece portano il conflitto in maniera apertamente politica, e quello che invece succede a casa nostra con la depoliticizzazione delle lotte delle donne, ci interessa questo parallelismo anche per mettere il focus su una cosa, e cioè che se il nostro nemico è comune, come è comune effettivamente, allora qualsiasi atteggiamento di supremazia che viene quasi ormai istintivamente incarnato anche da movimenti occidentali, europei, no? Non ha assolutamente ragione di esistere, e in questo ci riferiamo specificamente ai movimenti femministi, perché purtroppo purtroppo negli anni, diciamo, il femminismo occidentale, anche con le rotture rivoluzionarie che invece ha segnato, è stato anche questo pacificato. In questa pacificazione, in questo silenziamento praticamente, no, delle voci effettivamente antagoniste, sia dal punto di vista di classe che di genere, cioè che tenevano insieme questi due percorsi, in questa operazione di pacificazione se ne è fatta pure un'altra, e cioè quella invece compagne di altri stati all'infuori di questo carrozzone atlantico chiamano quello della bianchezza abbagliante, riferendosi a questo difetto del femminismo che è nato qui, che non ha saputo a un certo punto dotarsi di strumenti necessari per incontrare altre che sono diverse, da noi, che vivono realtà diverse, che hanno vissuto processi storici, politici, culturali diversi, che abitano
sulla
territori
carta,
diversi.
Sulla carta ci sono ci sono stati molti tentativi di analizzare, c'è stato tutto quello che si chiama, no, il femminismo postcoloniale, che ha tentato di analizzare questa cosa, e c'è anche riuscito in teoria. Poi che cosa succede quando poi si scontra nella pratica con le situazioni effettivamente che accadono, no? È difficilissimo che il femminismo occidentale non si ponga in maniera
anche qui paternalistica
nei confronti di quello che succede
degli altri, sono, diciamo,
infatti c'è un passaggio molto bello che è venuto fuori dal contributo che avevamo scritto. Vediamo se lo ritrovo. Sì, ecco, dice: tutte queste credono davvero che la democrazia neoliberista sia il meno imperfetto dei sistemi, no? E sono sempre pronte a spiegare agli altri che cosa sia la libertà, mentre sono di fatto imbevute di ideologia imperialista e neoliberista. Cioè, sotto sotto il nostro sistema viene sempre sentito come nella migliore delle ipotesi il meno peggio.
E anche qui però credo che il responsabile di questa depoliticizzazione anche del movimento femminista e del pensiero femminista sia venuta fuori da quello che dicevamo prima, cioè dal identificare come nemici non degli stati, delle persone, cioè non più identificarli con nomi e cognomi, no? Quindi anche saperli riconoscere quando si muovono e per come praticano, ma nell'identificarmi con delle entità troppo astratte per essere sperimentate. Quindi c'è sempre il sistema patriarcale, il sistema capitalista, però noi dobbiamo andare a vedere come agiscono, dove sono i nodi che uno può effettivamente attaccare di questo sistema,
certo.
Perché invece questo tipo di femminismo, no, che poi diventa anche
femminismo occidentale,
democraticentrico, non so come chiamarlo,
come
quella categoria occidentale regge fino a un certo punto, insomma, però ha questo come difetto, no? Per cui andiamo a riconoscere come delle potenziali alleate, cioè qualsiasi gruppo di donne che dice, professa di combattere contro il patriarcato, ma il patriarcato non è un'entità estratta, no?
No, cioè, è un'entità che ha radici precise nella società in cui una si trova.
E che è a servizio.
E devono essere riconosciute qui da noi come altrove.
Esatto, che è funzionale oggi al capitalismo neoliberista e imperialista, cioè, in passato è stato funzionale ad altri sistemi
economici. Adesso si è strettamente legato al sistema neoliberista, e noi è qui che dobbiamo andare a cercare i meccanismi con cui si perpetuano le oppressioni. È chiaro che noi non diciamo, noi parliamo di un femminismo che si pone come femminismo che va per la maggiore, cioè quello istituzionale, paraistituzionale, eurocentrico. eurocentrico, occidentale centrico, che però è vincente.
Questo sì, e che è anche quello che ha appiattito le, cioè il pensiero femminista, la lotta femminista su delle rivendicazioni legate al sesso.
Sì,
no?
Cioè, diciamo che ha preso come sempre, quando un aspetto, per quanto importante, per quanto determinante, viene estratto dal contesto delle oppressioni in cui si manifesta e vive di sé, diventa fuorviante e anzi è contrario alla lotta. Comunque, appunto, noi non abbiamo la pretesa di essere né esaustive né di avere la verità in tasca, ma sicuramente critiche, nel senso vorremmo che su queste cose ci fosse rispetto a queste cose ci fosse un approccio di verità. C'è un bel contributo sulle combattenti sulle combattenti di Rojava, sì. Due contributi di cui vorremmo leggervi un pezzetto. Uno sul blog Militant, che parla, vi leggiamo l'incipit di quello, di come sono state trattate le combattenti curde in questo sistema, perché le combattenti curde che stanno combattendo per la libertà, che stanno combattendo nella loro terra, che stanno praticamente, oltretutto ricordiamoci sempre che c'è un gruppo combattente che è esclusivamente femminile, al di là di questo sono state invece estratte, cioè non si capisce perché ideale combattono, non si capisce che idea guidano. Sembra che le combattenti curde siano donne che sorridono e che attraverso il sorriso combattono il patriarcato.
Tanto che anche quelle legate direttamente al PKK, no? Vengono esaltate, mentre il PKK continua ad essere incluso nella lista delle organizzazioni
terroriste. Certo, perché non si sono
un'entità a
cioè
parte.
Vivono un'entità a parte, vivono di sé. Allora, questo che il primo pezzo è un pezzo dell'articolo di Militant Blog, e l'altro sarà il contributo, cioè la trasmissione che ha fatto il gruppo femminista Medea proprio su questo argomento.
Allora, le guerrigliere curde, ovvero di come i media italiani neutralizzano la rivoluzione in marcia in Rojava. I media borghesi, si sa, riescono a triturare qualsiasi evento per presentarlo al grande pubblico, privilegiando gli aspetti che gli tornano più utili. È il caso, nelle ultime settimane, delle immagini delle guerrigliere curde, continuatamente diffuse dai media. Immagini che in molti casi mostrano donne giovani e belle, così sorridenti che non sfigurerebbero sulla copertina di Vanity Fair. Con alcune eccezioni, la loro presenza attiva nella resistenza curda viene ridotta ad un pettegolezzo dai mezzi di comunicazione italiani, che parlano di combattenti dell'IS che sarebbero spaventati da queste donne soldato. Già si sono scordati che solo poche settimane fa gli stessi media lanciavano l'allarme per le ragazze britanniche che si arruolavano con i fondamentalisti sunniti. Essi, facendo leva su un miscuglio di orientalismo, attrazione per l'esotico e fascinazione per le donne soldato, basta guardare quanto ha scritto Gennaro Carotenuto in un articolo dell'agosto scorso sulle guerrigliere del PKK, delle quali potrei innamorarmi in blocco. Oppure un articolo di un paio di anni fa su Vice, in cui di una di esse si diceva che dava l'idea di essere stata molto bella in passato. Presentano un'immagine neutralizzata e depotenziata di queste guerrigliere. In questa mistificazione della realtà, le combattenti, definite spesso erroneamente peshmerga, che sono invece i combattenti del PDK, il partito curdo iracheno alleato degli occidentali, che non ha ostacolato l'IS finché non ha interferito con i suoi interessi, mentre sono militanti delle YPG, Unità di Difesa Popolare, e delle YPJ, Unità di Difesa delle Donne, e del PYD, il partito maggioritario del Kurdistan occidentale, la Rojava, della Siria del Nord, da sempre legato ai curdi, del PKK in Turchia. Vengono presentate come impegnate a difendere la propria vita e l'emancipazione femminile contro l'oscurantismo religioso dell'IS. Si tratta ovviamente di elementi di elementi presenti ma assolutamente insufficienti contro l'oscurantismo religioso dell'IS. Si tratta ovviamente di elementi ma assolutamente insufficienti e svuotati di ogni contenuto politico. Insomma, le guerrigliere curde vengono prese in considerazione dai media italiani in quanto donne e non in quanto militanti di organizzazioni politiche con delle idee e delle proposte politiche precise, rivoluzionarie.
E per fare un piccolo aggiornamento rispetto a questo pezzo, quando dice tutte queste guerrigliere presentate super belle così che non sfigurerebbero sulle pagine di Vanity Fair, non hanno sfigurato sulle pagine di Marie Claire, che è appunto una notoria rivista femminile, chiamiamola, non so, sono tutte pubblicità e prodotti di bellezza, che ha fatto un lunghissimo servizio a queste combattenti, servizio che gli fa dire tre parole chiaramente, cioè tagliando tutto il resto, e che è semplicemente una giusta posizione di immagini di queste delle guerrigliere più belle che ci stanno. E altro aggiornamento è il fatto che la casa H&M, insomma quell'industria enorme di vestiti, ha lanciato una linea di abbigliamento guerrigliere curde. Chiaramente c'è stata una reazione a questo e la H&M si è scusato, ma chiaramente se andate su internet ancora si possono vedere, non so se poi andrà effettivamente nei mercati, però c'è la linea di abbigliamento guerrigliere curde.
Non ho parole. Volevamo leggervi poi un pezzo della puntata del Colpo della Strega su Radio Blackout fatta da le compagne di Medea, che potete trovare comunque sul loro blog medea.noblogs.org.
La carta di Rojava come primo bersaglio delle milizie dell'ISIS e lo sguardo pruriginoso dei media occidentali sulle guerrigliere curde. Donne vendute al bazar per $5, esposte come buoi, con il cartellino del prezzo al collo, condannate ad essere oggetto sessuale per i militari dell'ISIS, schiave del califfato. È la denuncia di Nursel Kilik, rappresentante internazionale del movimento delle donne curde. Secondo le stime ufficiali, le donne rapite e vendute nei bazar sono 3.000, in realtà sono molto di più. 1.200 poi giacciono nelle prigioni della zona di Mosul e lì vengono violentate, torturate e subiscono ogni genere di violenza. Il genocidio in atto colpisce in maniera particolare il diritto alla vita e alla libertà delle donne, come è già avvenuto in altri recenti conflitti, dal Kosovo al Ruanda. Le pratiche di genocidio includono atti sempre più visibili ed estesi di violenza nei confronti delle donne come gruppo. I femminicidi di massa perpetrati dall'ISIS possono essere considerati crimini di guerra e contro l'umanità, non solo perché costituiscono una strategia politica dello Stato Islamico, ma anche perché sono rivolti a colpire in maniera specifica e sistematica donne e bambini. Gli atti di femminicidio sono utilizzati dalle milizie dell'ISIS come strumento di dominio patriarcale e come arma di guerra funzionale allo sterminio delle minoranze etniche e religiose per la distruzione del modello di Rojava. Questa era una dichiarazione di Barbara Spinelli. Uno straordinario esperimento di comunità altra che da più di 2 anni il popolo del Rojava, regione a maggioranza curda del nord della Siria, sta portando avanti, liberando il proprio territorio e sperimentando una vera e propria rivoluzione sociale, fondata sulla partecipazione dal basso, l'uguaglianza tra uomini e donne e il rispetto dell'ambiente. La Carta del Rojava è un testo che parla di libertà, giustizia, dignità e democrazia, di uguaglianza e di ricerca di un equilibrio ecologico. Nel Rojava il femminismo è incarnato non soltanto nei corpi delle guerrigliere in armi, ma anche nel principio della partecipazione paritaria ad ogni istituto di autogoverno che quotidianamente mette in discussione il patriarcato. L'autogoverno, pur tra mille contraddizioni e in condizioni durissime, esprime davvero un principio comune di cooperazione tra liberi e uguali. E ancora coerentemente con la svolta antinazionalista del PKK di Ocalan, a cui le YPG e YPJ sono collegate, netto il rifiuto non solo di ogni assolutismo etnico e di ogni fondamentalismo religioso, ma della stessa declinazione nazionalistica della lotta del popolo curdo. Basta ascoltare le parole dei guerriglieri e delle guerrigliere dell'YPJ e YPG per capire che questi ragazzi e queste ragazze hanno preso le armi per difendere la loro terra, ma soprattutto per affermare e difendere questo modo di vivere e di cooperare. Lotta contro il patriarcato e contro il capitalismo fascismo finalmente insieme, lotta di genere e lotta di classe che camminano insieme simultaneamente, non dopo, non poi, ma qui e ora. Si sperimenta una comunità altra, nuova, rivoluzionaria nel farsi e darsi della lotta quotidiana. Questo ci pare essere l'elemento di assoluta rilevanza di questa resistenza, che vede le donne curde in prima linea a combattere, a difendere la propria terra e il proprio popolo, ma soprattutto ad affermare un principio di autodeterminazione personale e politica in totale conflitto con l'esistente. E sulle guerrigliere si posa lo sguardo dei media occidentali, pronti a spingere un trend che fa innalzare le vendite delle tutine mimetiche messe prontamente in commercio dalla multinazionale H&M e trasformare il protagonismo delle donne in gossip da cartoline patinate. La storia è lunga a questo proposito e la conosciamo bene, dalle partigiane della guerra al nazifascismo, passando per le donne che partecipano alla lotta armata, fino alle compagne notav della Valsusa. L'attenzione dei media si concentra troppo spesso, e non a caso, sull'estetica, sui fatti privati, sulla narrazione da rotocalco, mistificando e togliendo senso e sostanza al protagonismo e alla capacità di autodeterminazione di queste donne, al fianco delle donne del Rojava. E vogliamo ricordare, ovviamente, dopo tutto questo, il presidio per Kobane il 17 ottobre alle 16 a Largo Argentina, perché Kobane non sia sola.
E ricordiamo un appuntamento importante di domani mattina alle 8:30, c'è l'ennesima colazione resistente al 22, l'ennesimo tentativo di accesso. Noi ormai siamo usurate ma sempre presenti, quindi comunque alle 8:30 domani mattina al 22 c'è la colazione resistente. Dopodiché vi ricordiamo invece la nostra festa che è stata spostata giovedì prossimo, giovedì 23, ed è una festa per questa trasmissione, per i nomi delle cose, cena e musica.
Ultimo appuntamento prima di passare alla parentesi che appunto chiuderà la trasmissione, volevamo ricordarvi che dal 18 al 25 ottobre ci sarà la settimana di mobilitazione internazionale per le prigioniere e i prigionieri politici palestinesi, e vabbè, anche qui magari si faranno delle cose, e niente, era per ricordarvi che c'è questa settimana internazionale. La parentesi di Elisabetta.
Ciao a tutte, ciao a tutti. Il male minore? Una notizia divulgata ieri, 14 ottobre, racconta la vicenda di un ragazzino di 9 anni con genitori separati. Picchia la mamma, non voglio vederlo. Così dice il bambino, che non vuole incontrare il padre nelle ore previste dal tribunale una volta alla settimana. E il suo rifiuto è così netto che certe volte è stato letteralmente trascinato agli incontri dagli assistenti sociali. Ma il giudice impone gli incontri con il padre per il suo bene. Sul momento una persona qualunque è portata a pensare ad un'esagerazione o a un caso limite, invece non è così. Questa impostazione è il frutto di diverse concezioni che si intrecciano. La tendenza alla patologizzazione dei comportamenti e alla colpevolizzazione personale, di cui la PAS, la cosiddetta sindrome di alienazione genitoriale, secondo la quale sarebbe la madre a instillare odio nei confronti del padre, è un esempio eclatante. Pur non essendo stata accolta ufficialmente nelle sedi mediche legali, viene di fatto usata come riferimento in sede giuridica, penale e amministrativa, con conseguenti danni gravissimi. poi l'impostazione neoliberista che volutamente confonde l'aggredita e l'aggressore, dimenticando la natura strutturale dell'oppressione di genere, passando sotto silenzio i rapporti di forza, allo stesso modo con cui vorrebbe far dimenticare il conflitto di classe, riportandolo ad un sereno confronto fra le parti sociali, ad una convivenza civile in cui tutto si annacqua e si diluisce, spingendo le persone all'autocolpevolizzazione e riducendo la miseria e l'infelicità ad un fallimento personale o a un problema psicologico. La società sarebbe sana, sarebbero gli individui incapaci di valorizzarsi e di saper vivere. Poi il cosiddetto politicamente corretto è l'impostazione socialdemocratica, per cui lo Stato si muove sempre per il bene dei cittadini e delle cittadine. Da qui la cultura della legalità e l'infantilizzazione degli individui, delle donne e delle diversità, dei popoli del terzo mondo. Infine la cultura del male minore. Non importa se il padre è violento, secondo questa lettura il padre è sempre il padre e un figlio o una figlia comunque non ne può fare a meno, pena il crescere disturbato o disturbata. Tutto sommato qualche difficoltà nel rapporto genitoriale ci sarà sempre, che diamine, ma è il male minore rispetto all'importanza della figura maschile. Tutto ciò ricorda tanto anche l'impostazione che questo sistema attua nei confronti dei cittadini e delle cittadine che entrano in crisi, per esempio, rispetto al voto. Tutto sommato, votare comunque è il male minore. E ricorda anche l'impostazione di una certa sinistra per cui in fin dei conti certi partiti, leggi PD, sono il male minore rispetto alla destra, mentre invece sono i principali portatori del verbo neoliberista. La cultura del male minore non è il frutto di tolleranza, comprensione, tentativo di mediazione, bensì una cultura profondamente coercitiva che mira al mantenimento delle attuali gerarchie nella società, da quelle familiari a quelle sociali, quindi fondamentalmente uno strumento reazionario. Ciao.
Vabbè, volevamo introdurre l'argomento della prossima settimana partendo da un articolo che abbiamo trovato oggi, che in realtà ci ha fatto ridere, ma non in maniera un po' amara, ovviamente. Perché pare che le due più grandi aziende, insomma, almeno dal punto di vista di mediatico in questo momento, l'Apple e Facebook, abbiano deciso di proporre alle donne delle loro aziende, per ovviamente non smettere di lavorare durante il periodo della maternità, di congelare i loro ovuli per poter riuscire a fare il lavoro della loro vita, ovviamente, perché queste sono talmente aziende così importanti che come rinunciare alla carriera, e allo stesso tempo però poter procrastinare e poi ragionare comunque su una maternità differente, no? In altro momento, in modo tale da poter portare avanti la cosa divertente, va bene, parliamo meglio la prossima settimana, è stato che quando ci sono stati i primi, anche un po', cioè nel senso le prime reazioni ovviamente negative a tutta questa storia, addirittura la Apple ci è rimasta male, perché mica se lo aspettavano, in fin dei conti loro stanno investendo sulle donne, e quindi perché prendersela? Quindi insomma questo è per lanciare un po' la palla alle riflessioni anche a voi che ci ascoltate, e quindi insomma la prossima settimana
parleremo di questo. E vabbè, quindi chiudiamo questo mercoledì, passiamo la linea, le trasmissioni ad Elettrodo, a cui abbiamo rubato 5 minuti e ci dispiace molto, quindi vi lasciamo con Prove tecniche di trasmissione. Questi sono sempre gli 87.9 di Radio Onda Rossa, e ci sentiamo.
E per qualsiasi cosa andate sul nostro blog coordinamenta.noblogs.org.
A mercoledì.
It was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo.
this is not really happening.